E della porta stretta di cui ci parla il Vangelo questa domenica mi ha fatto pensare a un modo con cui in un certo periodo storico è stato rappresentato il crocefisso, e cioè un crocefisso non come normalmente siamo abituati con le braccia allargate, ma un crocefisso con le braccia strette in alto, quasi parallelo appunto al corpo. È il modo giansenista di raffigurare il crocefisso. Quasi a dire anche con queste braccia molto strette e mani molto vicine, la porta è stretta. Sono pochi quelli che si salvano. Sappiamo che Giansenismo fu dichiarato eretico dopo la morte di Giansenio, che pure era un vescovo. L'orizzonte biblico sembra andare in tutt'altra direzione. Anche la finale del Vangelo diceva: verranno da oriente a occidente, da settentrione a mezzogiorno, cioè da est a ovest, da nord a sud, e sono un po' le braccia, appunto, le dimensioni della croce, questo desiderio di Dio di salvare tutti gli uomini, perché appunto è il Padre che vuole la salvezza per tutti i suoi figli. Non è un padre che dice: io ho tanti figli, beh, se anche qualcuno va a quel paese non fa niente. Io ho tanti figli, non posso amarli tutti, qualcuno sì, qualcuno no, fate voi. Ma questi sono i nostri ragionamenti, ma non sicuramente il cuore di Dio che è padre. E anche il profeta Isaia, in questa visione che abbiamo un po' ascoltato nella prima lettura, lo diceva: verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. È quasi come figurandosi poi un corteo molto concreto, parla di cavalli, di carri, di portantini, di muli, di dromedari, tutti in una lunga processione verso il Monte Santo, cioè verso appunto la felicità eterna. E tuttavia nel Vangelo noi abbiamo questo insegnamento di Gesù che parte proprio da una domanda, un tale che gli chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Non so voi, ma a me capita, man mano alcune primavere cominciano ad andar su, di chiedermi: ma io mi salverò? Perché poi questa è la domanda appunto più importante di tutte. Perché uno può avere successo su questa terra, può avere soddisfazioni, cose, avere potere, però appunto è sempre qualcosa di limitato questo spazio, questo tempo che ci è dato sulla terra. Il problema è: e poi mi salverò? Certo, la domanda più corretta dovrebbe essere: mi lascerò salvare? Mi lascio salvare? Ed ecco perché Gesù, come sempre, non risponde quasi con una risposta preconfezionata o da scolaretto alle domande che gli vengono poste. Pensiamo quando chiede il dottore della legge: chi è il mio prossimo? Gesù non fa definizioni da vocabolario, ma racconta una storia, appunto la parabola del buon samaritano, interrogando poi quello che gli ha fatto la domanda al termine, dicendo: chi ti sembra sia stato il prossimo di questi tre, del levita, del sacerdote, del samaritano, di colui che ha incappato nei briganti? Cioè Gesù ci dice: non sta lì tanto a cincischiare, questo sì, questo no, questo, ma comincia a darti da fare, comincia. Così anche le altre domande: maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Gesù parte da lì non per fare l'avvocato difensore di uno dell'altro, ma per fare il grande insegnamento sull'uso dei beni, raccontando anche lì la storia di quel coltivatore, di quell'agricoltore sciocco che ha allargato, vuole allargare a dismisura i suoi magazzini e dire: oh, adesso posso riposare e darmi alla gioia e vivere bene. Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita. E quindi dalla domanda nasce l'insegnamento di Gesù: guarda che la tua vita non dipende dalle cose che hai, puoi avere i magazzini pieni, ma poi? E così anche qui Gesù non risponde, così disturbando, potremmo dire, i sondaggi. La nostra è un'epoca di sondaggi, qualcuno addirittura governa coi sondaggi. Ma ci vuole dell'altro, mi pare, per governare, per avere un progetto per il futuro. Gesù non si limita a dare la rispostina, ma va alla radice di questa domanda che viene posta: dettando un po' le condizioni per non restare esclusi. Certo, lo dicevo già all'inizio, l'orizzonte biblico è quello di una salvezza rivolta proprio a tutti e il desiderio di Dio è quello di salvare tutti, tutti coloro che si lasciano salvare. E qui cominciano i guai, perché entra in campo la libertà dell'uomo, che può dire a questo Signore no grazie, che può vivere la sua esistenza indipendentemente da quel buon annuncio, da quel bel annuncio che è il Vangelo. Ecco perché Gesù parla di una porta stretta, ma intendiamoci, non è immediatamente, come spesso l'abbiamo o anche la recepiamo oggi, sempre sacrifici, sempre no e sempre sofferenze. La croce nel nostro immaginario richiama immediatamente una dimensione di sofferenza. E tuttavia la croce è innanzitutto il grande atto d'amore di una vita spesa per, di una vita donata per. Poi certo diventa anche la sofferenza. E allora come intendere questa porta stretta? Perché la porta è stretta? È stretta innanzitutto perché la deve passare ciascuno. Cioè ognuno di noi deve entrarci. Non è che si può fare la calca, si può fare la mucchiata dentro tutti così. No, la scelta è sempre personale. Certo che poi noi ce la giochiamo anche in una dimensione comunitaria, ecclesiale, lo sappiamo. Ma ognuno di noi deve passare per quella porta. Cioè la scelta appunto è legata anche a ciascuno di noi. Ecco allora perché è stretta. Perché ci si passa uno alla volta, di più no. E allora se noi rivendichiamo di essere figli di Abramo, come appunto quelli che restano fuori da quella porta dicono, siamo figli di Abramo, non basta avere, essere figli di Abramo, bisogna avere la fede di Abramo, cioè bisogna porsi personalmente davanti al Signore e sceglierlo continuamente. Ecco perché è stretta, perché ci si passa uno alla volta. Lo sappiamo bene, quando si va a Betlemme, dove è nato Gesù, si entra nella Basilica della Natività attraverso quella porta chiamata dell'umiltà, che è proprio bassa e stretta, uno alla volta. Bisogna anche abbassarsi. L'immagine è un po' questa, è una porta stretta, proprio perché ci si passa uno alla volta. Ma è stretta anche perché ha le dimensioni di Gesù di Nazareth. Cioè, alla fine, la porta stretta è Lui. Lui e il suo Vangelo. E allora sono le condizioni che Gesù detta dal suo Vangelo a segnare il perimetro, la misura di questa porta. E noi potremo entrare se lasciamo entrare nella nostra esistenza qualcosa del suo Vangelo. Quindi chi entrerà in quella porta? Chi potrà dire, potrà appunto mettere davanti a questo Signore quel Vangelo che ha cercato di vivere con tutte le fatiche, le contraddizioni, le strutture umane, ma almeno ci ha provato, almeno ha cercato di mettere il piede nella barca del Vangelo, ha cominciato a navigare nell'esistenza, nel mare appunto dell'esistenza. E allora se il Vangelo ti parla di una misericordia, di un perdono, potrai entrare se nella tua esistenza si troveranno tracce di misericordia e di perdono. Cioè se il linguaggio, che non è sempre immediato e facile, del Vangelo, lo sappiamo, sarà trovato anche in te. Ecco perché è stretta, perché saranno un po' le condizioni del Vangelo a farci entrare. Ed è stretta appunto perché poi, lo sappiamo, ha le misure della croce. Non a caso l'Evangelista, e nel Vangelo di Luca questa è la terza volta già che lo ricorda, Gesù insegna mentre era in cammino verso Gerusalemme. È chiara la destinazione. Gerusalemme certo aprirà le porte, per stare all'immagine in quella che noi chiamiamo la Domenica delle Palme. Osanna al figlio di Davide, viene il Messia, viva il Signore. Ma il giorno dopo chiuderà questa porta spalancata dicendo crucifige, mettilo a morte, via, non lo vogliamo. Vedete la porta stretta della passione e della croce. Quindi è porta stretta perché si entra uno alla volta con la propria professione di fede, è porta stretta perché è modellata su Cristo, è porta stretta perché ha le misure della croce. E allora potremo entrare in questa porta se avremo lasciato entrare questa logica nella nostra esistenza. Allora la domanda, Signore, sono pochi quelli che si salvano, diventa datti da fare, diamoci da fare, per avere in noi tracce anche solo di Vangelo, semi buoni che porteranno poi frutto nell'eternità, ma che già nel terreno di questo mondo che ci è affidato noi possiamo fare crescere, fare germogliare.